grazie per l'opportunità di approfondire temi che ormai occupano gran parte delle testate giornalistiche del momento. Allora, all'Italia affronta una situazione ancora una volta difficile. In un mercato florido come quello del trasporto aereo italiano, la compagnia aerea italiana, al contrario di quanto era stato detto nel 2008 durante la privatizzazione, non è decollata. Alitalia CAI non è risorta dalle ceneri come prevedeva il piano Fenice della cordata italiana messa su, diciamo, in qualche maniera compattata dalla richiesta di Berlusconi e dalle promesse di Berlusconi. All'Italia soffre un momento di crisi sicuramente generale che assolutamente incide in minima parte per quanto riguarda la flessione dei passeggeri trasportati, ma che comunque influisce in qualche misura, ma soprattutto risente di un piano di ridimensionamento che l'ha resa sempre più esposta alla concorrenza sulle rotte internazionali e sulle rotte nazionali, sia delle low cost sia dei grandi vettori europei. All'Italia ha bisogno di essere ricapitalizzata, è in procinto di affrontare una nuova crisi di cassa, anzi sta attraversando una crisi di cassa e si discute di nuovo del salvataggio. All'orizzonte, anche perché c'è ormai prossima la scadenza del lock-up, cioè di quel patto tra azionisti che costringeva a mantenere il possesso delle azioni rilevate nella privatizzazione fino appunto al 13 gennaio. Il lock-up scade, gli imprenditori sono liberi di vendere, al momento i membri della cordata italiana possono in qualche maniera opzionare le azioni che un imprenditore può, che uno degli imprenditori può mettere, può desiderare di immettere sul mercato, e quindi questo è un diritto di prelazione che durerà fino ad ottobre. Comunque finisce, è il primo step della fine di un vincolo che ormai sembra essere un liberatorio per in qualche misura per gli imprenditori che sanno bene che nel mercato del trasporto aereo non erano propri, sicuramente non era la loro attività principale, comunque il mercato del trasporto aereo è un mercato molto esposto alle variabilità intanto delle fasi congiunturali come altre attività economiche, ma anche al costo del petrolio e a innumerevoli altre situazioni quali i conflitti eccetera. E quindi alla scadenza del lock-up si riaffaccia l'ipotesi del passaggio di Alitalia nelle mani di Air France. Air France è la principale candidata a rilevare, attualmente è nonostante insomma si continui a parlare dell'italianità annunciata all'epoca da Berlusconi, ma immediatamente tradita il giorno seguente già nel 2009, quindi a pochi mesi dall'ingresso dei capitani coraggiosi nella cordata, insomma già Air France assunse il ruolo di principale azionista della compagnia di bandiera, rilevando il 25% delle azioni. Al momento Air France sta studiando un piano per rilevare le quote che gli altri azionisti desiderano immettere sul mercato, e sembrerebbe essere la principale candidata anche a in qualche maniera a ricapitalizzare la compagnia. Questo sarà, come avevamo previsto, sicuramente la fine. Sgombererà insomma il campo dalle veline che hanno cercato di oscurare la verità, cioè la volontà di passare il controllo del ricco mercato del trasporto aereo nelle mani dei francesi. Al momento sembrerebbe esserci una battaglia di posizioni, ma che comunque non metterà in discussione quello che sarà l'esito finale del possesso appunto e del controllo totale del trasporto aereo da parte di Air France, da parte dei francesi. Ci sono le guerre di posizione, Air France non sembra essere immediatamente pronta a rilevare le quote di maggioranza di Alitalia, sembrerebbe che queste veci le dovrebbe fare momentaneamente Etihad, la compagnia araba che una compagnia, insomma, degli Emirati Arabi di Dubai, che sicuramente non ha problemi di cassa, sembrerebbe voler intervenire per poi, con un accordo con i francesi, successivamente, in un momento in cui la France potrebbe sicuramente rilevare le proprie quote, passarle alla compagnia di bandiera d'Oltralpe. Per un momento si era affacciata l'ipotesi che intervenisse anche la Cassa Depositi e Prestiti e quindi in qualche maniera un intervento pubblico di salvataggio, ma questo sembra essere stato in qualche maniera smentito subito dopo, sia dalla politica, insomma, sia dai principali attori che gestiscono appunto i responsabili della gestione della Cassa Depositi e Prestiti, ma insomma, la situazione non cambia. Air France diventerà la proprietaria prima o dopo, ma queste sono le fasi conclusive di un progetto che è partito molti anni fa, che è un progetto di spartizione del controllo del traffico aereo, del trasporto aereo europeo, un trasporto che, come abbiamo innumerevoli volte ricordato, nel 2000 il commissario europeo De Palacio annunciava che presto sarebbe stato controllato tra tre grandi vettori, i tre grandi vettori dei paesi di serie A dell'Europa, quindi Lufthansa per quanto riguarda la Germania, Air France per quanto riguarda la Francia e la British per quanto riguarda l'Inghilterra. La questione è presto detto, all'Italia sempre più viene marginalizzata un ruolo di vettore ancillare, subirà un ulteriore ridimensionamento, un ridimensionamento che è già subito, un ridimensionamento peraltro che è sempre stato sostenuto dai due schieramenti politici, al di là di quello che vuole sembrare. Il piano di privatizzazione era sostenuto sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Nel 2008 sembrava esserci sul tavolo due opzioni, quella di venderla subito ai francesi o quella che era sostenuta dal centrosinistra di Prodi o quella di Berlusconi che parlò di salvataggio. In realtà tutti e due i piani sottendevano alla privatizzazione, tutti e due i piani sottendevano ad un passaggio, quello del centrosinistra immediato nelle mani di Air France, quello del centrodestra un passaggio mediato da un temporaneo possesso delle azioni di Alitalia. Chiaramente il passaggio, quello appunto della cordata italiana, servì a Berlusconi per sbandierare il salvataggio dell'italianità della compagnia, ma non ha scongiurato l'essenza del piano di ridimensionamento che, ripeto, è stato avallato da tutte e due. 10.000 lavoratori in meno era quello che chiedeva Air France già nel 2008, tant'è che il piano che presentò a Prodi prevedeva 3.000 esuberi immediatamente e 7.000 lavoratori da scaricare dentro una società controllata da Air France che molto probabilmente sarebbe servita da serbatoio da cui poi far fuoriuscire il personale della compagnia stessa. Il Berlusconi intervenne, disse, per una mera operazione di
elettorale.
Insomma, elettorale, esatto, intervenne e disse che ci avrebbe pensato lui, i 10.000 lavoratori, quindi il ridimensionamento del personale lo operò senza colpo ferire, legiferando addirittura tutto un armamentario di normative che servirono proprio per fare questo e per non consentire alcun ricorso di ordine legale ai lavoratori. Il taglio del costo del lavoro richiesto da Air France è stato effettuato, all'Italia deve diventare una sorta di low cost, di vettore regionale nell'alleanza Sky Team, e questo è stato operato. Il ridimensionamento delle attività, ad esempio di manutentive di Alitalia, è stato, qualcuno lo chiama razionalizzazione, di fatto è uno smantellamento, per la gran parte è stato effettuato. Ora resta semplicemente di operare un definitivo passaggio azionario e poi magari un'ulteriore limatina agli organici che molto probabilmente si prevede a fronte della richiesta di Air France di delocalizzare alcune attività che ancora non sono state portate oltre Alpe. Insomma, un progetto che parte da lontano, che hanno sostenuto i due schieramenti, che è stato subito dai lavoratori, che è stato sostenuto dai sindacati, arriva a compimento. Sicuramente la differenza, raccontataci, tra il piano Berlusconi di passaggio nelle mani dei francesi e quello di Prodi di passaggio nelle mani dei francesi, si differenziava solo per il costo per la collettività, non è poco, ma dico dal punto di vista e industriale e sociale erano assolutamente identici. Il piano Prodi prevedeva che Air France si sarebbe accollata ai debiti in quel momento in cui forse era, era possibile per Air France effettuare un'operazione del genere. Il piano Berlusconi i debiti li ha scaricati sulla collettività, ma ripeto, costo sociale e risultato ultimo dal punto di vista industriale di ridimensionamento del vettore della ex compagnia di bandiera italiana e quindi di impatto per l'intero settore economico del paese è identico. Oggi siamo alle fasi conclusive dell'operazione.
Senti Antonio, fra i vari rumors, che poi non riesce mai a capire quanto ci sia di vero e quanto di gossip, a un certo punto si è parlato anche addirittura di una sorta di fusione fra l'Italia e Trenitalia, vista da, cioè letta da alcuni come una sorta di rinazionalizzazione della ex compagnia di bandiera. È un gossip giornalistico, è diciamo la riedizione al 2013 dei Capitani Coraggiosi, insomma è qualcosa che va tenuto in conto oppure assolutamente no?
Ma durante le fasi di discussione del 2008 dell'intervento dei Capitani Coraggiosi, a un certo punto Berlusconi, quando sembrava non riuscire a spuntarla, insomma non riuscire a portare in cantiere l'operazione della italianizzazione della compagnia, minacciò la nazionalizzazione, la minacciò attraverso l'intervento già all'epoca diretto delle Ferrovie dello Stato. Io penso che siano una sorta di braccio di ferro questa della Butad, dell'intervento delle ferrovie. Qual è il ragionamento? Il ragionamento che forse c'è alla base è quello del fatto che all'Italia, ormai ridotta a un vettore poco più che nazionale, le cui uova d'oro erano della gallina all'Italia, era la tratta Roma-Milano, è un settore commerciale messo in discussione dall'ingresso dell'alta velocità, apro una parentesi, e questo è il vero motivo per cui Toto si è liberato di Air One, cioè di un vettore che faceva della tratta Roma-Milano il centro nevralgico di tutto l'impianto industriale e della rete di Air One. Questo è il motivo per cui, oltre ai debiti e quindi all'opportunità che gli aveva offerto la Banca Intesa di liberarsi e di creare un unico vettore, e quindi insomma, la concorrenza dei treni al vettore italiano sono un dato oggettivo. Allora, riproponendo un discorso che era già stato brandito in qualche maniera, ma sono gli stessi detrattori della proprietà, della necessità di mantenere la proprietà pubblica di un'attività così strategica come quella del controllo del trasporto aereo italiano, che brandiscono la possibilità della nazionalizzazione proprio per far levare gli scudi di chi in questa maniera ci vede leso l'interesse della collettività. Per cui io penso che quella è semplicemente un'operazione messa in piedi per raccontarci che se non si riuscisse a fare altro, se non si riuscisse a vendere ai francesi questa operazione, dovrebbero intervenire con la nazionalizzazione, che viene dipinta come un'operazione contro gli interessi della collettività, e quindi in questo campo entrerebbe le ferrovie come vettore, in questo caso tra virgolette, come veicolo della nazionalizzazione e come scelta industriale di fare una sorta di piano integrato dei trasporti nazionali. In realtà questo paese è ormai, anche questa operazione all'Italia è un segno del declino di questo paese, del declino e della mancanza di una capacità di logica, di ragionamento della classe politica, dei due, di qualunque schieramento a questo punto, perché veramente allora, che un paese abbia una necessità come l'Italia di integrare un discorso, una logica di un piano di trasporti, quindi integrare il trasporto aereo con quello ferroviario, con quello navale. Ricordo anche, insomma, che in Italia il trasporto navale è un importante veicolo, con addirittura una logica di trasporto autoferrotranviario sarebbe un necessario. Nessuno lo ha fatto, si è addominato la logica della privatizzazione, quindi degli interessi del momento, e questi sono i risultati. Le ferrovie fanno concorrenza agli aerei, tutti scarica poi le ferrovie nel momento in cui parte l'alta velocità, interviene la privatizzazione pure, insomma, sono un po' più indietro rispetto al trasporto aereo, ma i passaggi sono gli stessi. Io non penso che ci sia in campo questa ipotesi, penso che sia veramente, ripeto, una butade giornalistica, una butade neanche giornalista, una butade messa ad arte in giro per brandire una soluzione che invece, se ben ragionata, potrebbe avere un suo fondamento. All'Italia ormai è destinata a passare nelle mani dei francesi. Qui sarebbe in extremis necessario un ragionamento di tipo industriale. Premesso che l'operazione non la condividiamo nei suoi assunti, però sarebbe opportuno ragionare come poter mantenere fette di attività in Italia, come poter consentire al vettore italiano di arrivare ad una trattativa con l'Air France, con nella definizione, insomma, dei passaggi successivi a quelli dell'alleanza e quindi nella fusione con Air France, come poter mantenere in Italia parte delle attività. Purtroppo la politica questo ragionamento non lo ha mai avviato. È chiaro che in questa fase siamo sempre più deboli per poter accampare per poter almeno avviare un confronto, un ragionamento alla pari o comunque con una dignità. Arriviamo con l'acqua alla gola, con le casse vuote, con una compagnia che qualcuno dice ormai di nuovo sull'orlo del fallimento, con i sindacati che hanno firmato nel silenzio generale all'indomani dell'annuncio. All'Italia annunciava gli esuberi a novembre, il sindacato dice abbiamo salvato gli esuberi, abbiamo trovato delle misure alternative, in realtà hanno previsto altre 50.000 giornate, hanno concordato 50.000 giornate di cassa integrazione per il personale degli assistenti di volo, hanno spianato la strada oltre ad altri accordi di programma che prevedono ulteriori interventi sul costo del lavoro, ma non ancora attuati, ma il primo step l'hanno addirittura già sottoscritto con l'avvio di 50.000 giornate di cassa integrazione per gli assistenti di volo, un'altra sforbiciata utile appunto a preparare il campo a chi vuole mettere le mani e chiudere la partita definitivamente.
Senti Antonio, l'ultima cosa che volevamo chiederti, insomma, ci hai raccontato quello che accade per quel che concerne all'Italia, ci sono grandi manovre però anche per l'aeroporto di Fiumicino in particolare, insomma, abbiamo sentito di grandi progetti di ingrandimento, addirittura raddoppiamento, ecco, da questo punto di vista, visto che poi comunque Fiumicino comunque va dall'Italia, resterà lì dov'è, qual è la situazione e soprattutto che nesso c'è fra il più grande aeroporto italiano e dall'Italia, quale nesso ci sarà nei prossimi mesi?
Vabbè, allora, intanto in Italia si sta giocando una grossa partita che riguarda tutti gli aeroporti italiani, c'è un piano che giace sulla carta da diversi decenni, che è quello della razionalizzazione degli aeroporti italiani. In un certo periodo di tempo, circa 20 anni, gli aeroporti in Italia, sempre senza una logica di sistema, sono sorti per far rispetto a logiche di tipo clientelare. Io ricordo
Scagliola,
esatto. Scagliola con Albenga, è uno dei tanti, per cui con il volo, l'aeroporto già c'era, ma non c'era il volo Roma-Albenga dell'Alitalia operato con 10 passeggeri, 40 passeggeri a bordo all'andata e nessuno a ritorno per intere giornate, ma serviva semplicemente a Scagliola per ritornare più in fretta a casa e comunque per fare un servizio agli amici liguri. Il problema qual è? E quindi del suo bacino elettorale. Il problema qual è? Che A questo punto sembrerebbe che un piano debba essere definito e sembrerebbe che possa essere varato un piano di razionalizzazione degli aeroporti. In questo ambito in Italia, indovinate di cosa si parla, unico paese in Europa, si parla di privatizzazioni delle quote detenute pubbliche degli aeroporti, unico caso in Europa, quindi la definitiva privatizzazione. Su Fiumicino si gioca, che è già un aeroporto privatizzato, invece si è giocata un'altra partita, sempre che non appartiene alla logica di sistema. Qualcuno ha detto che l'aeroporto di Fiumicino è destinato a crescere come numero di passeggeri, a riprova del fatto che crisi del trasporto aereo non ce n'è. Qualcuno accampa addirittura l'ipotesi che dagli attuali 36 milioni di passeggeri l'anno si possa passare nell'arco di prossimi 30 anni. Ora, su che base si possano fare in questa fase proiezioni a 30 anni lascia un po' a desiderare, lascia basiti. Comunque dice che potrà diventare un aeroporto su cui transiteranno 100 milioni di passeggeri l'anno, dagli attuali 36 milioni ai 100 milioni. Allora qualcuno ha pensato bene di costruire la quarta pista. Sulla base di questa logica, la quarta pista, è chiaro che gli interessi sono, c'è qualche ipotesi da fare. Intanto c'è stato un piano di ampliamento dell'aeroporto approvato dall'ENAC, che in extremis il governo Monti ha in qualche maniera benedetto attraverso l'aumento delle tariffe aeroportuali. In extremis, sull'ultimo atto ha approvato l'aumento delle tariffe aeroportuali portandole a oltre 10 euro a passeggero sull'aeroporto di Fiumicino, consentendo quindi a chi ha in mente di ampliare l'aeroporto una in qualche maniera la possibilità di finanziare l'ampliamento stesso. È chiaro che in questa partita gli interessi che più appaiono in qualche maniera favoriti sono quelli dei Benetton. Benetton presenti in Alitalia, presenti in ADR, proprietari dei terreni su cui verrebbero costruiti e da cui dovrebbero comprare ADR stessa, dovrebbe addirittura con operazioni che prevedono delle confische per quanto riguarda le abitazioni della povera gente che verrà impattata, senza alcuno studio per quanto riguarda l'aumento dell'inquinamento, gli impatti sugli aspetti sanitari, insomma gli impatti anche ambientali dell'operazione. Un'operazione che insomma sembra in qualche maniera interessare, per quanto riguarda la grandezza dell'operazione, una delle più grosse operazioni di infrastruttura, qualora dovesse arrivare in porto, una delle più grosse operazioni infrastrutturali del dopoguerra, sarebbe ancora più grossa di quella del ponte sullo stretto. E in tutto questo, quindi, insomma, un'operazione di ampliamento, un'idea di ampliamento, basata anche su proiezioni, sì, perché il mercato, ripeto, è un mercato in trend, che ha un trend positivo, però insomma prevedere che nei prossimi 30 anni si arrivi a 100 milioni di passeggeri lascia stupiti, anche perché basterebbe ragionare come migliorare l'efficienza dell'aeroporto di Fiumicino. Ricordo che l'aeroporto di Londra ha tre piste e serve 100 milioni di passeggeri l'anno attualmente e non ha bisogno della quarta pista, basta solo efficientare però in Italia si ragiona su questo, e mentre si ragiona su questo, nel frattempo tutti sbandierano un piano di ampliamento, un piano che risolverebbe un'infrastruttura importante, ma ci fosse uno che ragiona sugli impatti sul lavoro, sugli impatti sociali. Quindi mentre aeroporti di Roma continuano a terziarizzare attività che poi vengono appaltate, attività su cui si consumano licenziamenti, tagli salariali, precarizzazione del lavoro eccetera, all'Italia continua a parlare di licenziamenti, continua a parlare di cassa integrazione, continua a parlare di precarizzazione, tutti i soggetti che si alimentano di un mercato floridissimo stanno fanno devastazione sociale. Nel frattempo c'è qualcuno che dice no, ma il mercato è ricco e si prevede un aumento esponenziale di traffico, si prevede un aumento esponenziale di profitti, ma nessuno dice una parola su quello che si potrebbe fare anche in termini di piano di tutela occupazionale. Si potrebbe ragionare su come, per esempio, tutti coloro che nel frattempo perdono il posto di lavoro, come reimpiegarli. Non ce n'è uno che tira fuori questa questione. Non ce n'è uno che dice com'è possibile pensare a uno sviluppo di questa portata e nel frattempo continuare a verificare, a constatare, a subire una macelleria sociale senza precedenti in quello che è, ecco, appunto, l'aeroporto di Fiumicino, ma non solo l'aeroporto di Fiumicino, uno dei poli industriali, tra virgolette, più importanti, il principale dell'Italia centro-meridionale. Tutto questo non avviene e nel frattempo qualcuno tutela i propri interessi. Questo è quello che sta incombendo sull'aeroporto di Fiumicino in queste ore, e quello che è già stato varato in parte con un aumento tariffario, e quello che tutto diciamo, insomma, un progetto di razionalizzazione, di privatizzazione di tutti gli aeroporti italiani o delle quote di proprietà pubblica degli aeroporti italiani. Anche la stessa Linate e la stessa Malpensa si sta ragionando col fondo di investimento di Gamberale, insomma un'Italia in vendita, un settore in vendita, un settore economico strategico, un settore florido in vendita mentre si consuma, appunto, come dicevo, la mattanza sociale.
Insomma, tutto ciò, ecco, la cosa che più colpisce è che da un lato si preparano infrastrutture dove dovrebbero arrivare il doppio delle persone servite adesso e dall'altra si continua a cacciare via la gente, o comunque a lavoratori e lavoratrici, o comunque a terziarizzare e peggiorare le condizioni di lavoro. Apparentemente una contraddizione, però evidentemente così non è, purtroppo.
C'è una logica, è quella dello sfruttamento,
sì.
È quella dello sfruttamento, purtroppo.
Sempre lì si va a parare, ahinoi. Certo.